Laboratorio della Fede e ci tuffiamo nello splendido testo dell'Apocalisse. Dopo aver finito il Vangelo di Giovanni, entreremo in un'avventura nuova per stile, per categorie e sarà affascinante, diversa. Un viaggio molto bello nel quale ci saranno di aiuto i commentari di due autori. Il primo è Ugo Vanni, un gesuita che ho avuto la fortuna di avere come professore all'università, probabilmente il maggior conoscitore dell'Apocalisse al mondo, e poi Rabasi, che è un autore che molto spesso ci ha accompagnato nei cammini biblici. Ed entriamo in questo libro che è stato definito un grande anagramma perché leggendo il testo scopriamo, se non l'abbiamo già fatto, quanto sia forte la sua simbologia e quanto sia complesso. E quindi dovremo avere più chiavi interpretative per poter aprire le porte di questo libro. Come primo incontro facciamo sempre un incontro introduttivo che quindi ci servirà un po' per conoscere l'autore, lo stile, il genere, la strutturazione dell'opera, dove è stato composto, eccetera. E iniziamo chiedendoci un pochino come sia strutturato questo libro, quale sia il suo genere. E il genere letterario del libro ci viene svelato da una grande cornice. La grande cornice che inizia al capitolo 1, al versetto 3, beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le cose che vi sono scritte. Quindi viene chiarito che si tratta di una profezia. E così al capitolo 22, quindi alla fine di questa cornice, al versetto 7, troviamo: ecco, io vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. E al versetto 19, quindi a un versetto due versetti dalla chiusura del libro, se qualcuno toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico. Quindi l'autore sta dicendo che qui siamo di fronte a un libro profetico, ma la profezia. E qui andiamo a svelare una prima cosa importante, una prima contraddizione su questo libro, è che la profezia è interpretazione del presente. La profezia non è uno sguardo sul futuro, non è la lettura di ciò che accadrà, ma è la capacità di leggere la storia oggi. Quindi non è tanto un libro sul futuro, ma è una fotografia colorata, simbolica del primo secolo, per l'esattezza di ciò che viveva la Chiesa nel primo secolo e intorno al 90, l'anno in cui probabilmente viene redatto questo libro. Cosa sta accadendo? La persecuzione. La Chiesa questo sta vivendo e allora è la parola per l'oggi, per interpretare l'oggi. Al versetto 1 però abbiamo un'altra chiave di lettura. Il versetto 1 del capitolo 1 inizia così: rivelazione di Gesù Cristo. E qua Apocalisse prende il suo nome perché Apocalisse non vuole dire altro che rivelazione e quindi si vuole spezzare un pochino l'involucro della realtà per entrare dentro e leggere. E l'Apocalittica è quindi un grande genere letterario che nasce intorno al secondo secolo avanti Cristo e durerà fino al settimo secolo dopo Cristo, con tantissimi libri apocrifi di vario tipo che poi citeremo anche. È un genere letterario che è diverso però dalla profezia. Ha delle caratteristiche proprie E la prima è quella del fiorire nelle crisi ideologiche, nelle crisi storiche, e quando il mondo un po' si sfascia, ed è quello che stava accadendo appunto all'epoca. E allora andiamo un pochino a vedere la lingua che viene utilizzata in questo libro, che è ovviamente il greco, come per tutto il Nuovo Testamento, e troviamo una lingua nobile, molto fine in alcuni tratti, ma in altri troviamo una lingua invece un po' barbara, un po' grezza, con degli errori anche molto gravi, scrivono gli autori, i commentatori, e questo ci dice qualcosa un po' sull'autore o gli autori, quindi, di questo libro. Andando oltre, come è strutturato? Abbiamo un totale di 22 capitoli molto densi, e questi 22 capitoli sono strutturati in modo piuttosto squilibrato. Abbiamo una prima parte che arriva al capitolo 3, quindi sono i primi tre capitoli, caratterizzati dalle lettere alle sette chiese. E poi la seconda parte, che va dal capitolo 4 alla fine del libro, sarà divisa in 5 sezioni, quindi c'è questa divisione un po' particolare. E chi è che scrive? L'autore, come dire, si presenta all'inizio, proprio al versetto 1, quest'opera, questa rivelazione è stata inviata, al versetto 1, per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. E ancora in modo più chiaro, al versetto 9 e 10 del capitolo 1, io Giovanni, vostro fratello e compagno nelle tribolazioni, mi trovai nell'isola di Patmos. Fui preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Allora, tre cose interessanti. Allora, uno, quindi Giovanni l'autore, che si trova a Patmos, nell'Egeo, un'isoletta dell'Egeo, preso dallo Spirito nel giorno del Signore. Sembra esserci questa affinità. Abbiamo lasciato le apparizioni di Gesù ai suoi nel giorno del Signore, il primo giorno dopo il sabato, se vi ricordate, e qui lo ritroviamo. Il problema è che questo Giovanni è molto distante come stile, come caratteristiche, dal Giovanni del Vangelo, o come abbiamo già visto nel Vangelo, parlando dell'autore del Vangelo Giovanni, da i Giovanni, perché abbiamo visto che ci sono sicuramente più autori in quel libro. E allora possiamo parlare di una scuola giovannea, dalla quale nell'Asia Minore è nato tanto il Vangelo di Giovanni quanto questa Apocalisse. Ed è normale che in tutti, l'abbiamo visto, è presente in tutti i libri apocalittici, il principio della pseudonimia, per cui viene usato il nome di un personaggio famoso, come è stato Mosè, Enoch, Elia, Eliseo, Paolo o anche Pietro, abbiamo anche le apocalissi di Paolo e di Pietro, che si utilizzano ovviamente per dare forza, credito al libro stesso. Quindi la teologia e lo stile sono molto differenti, ci sono anche delle somiglianze che portano gli autori, quindi i commentatori, a ritenere che l'autore nell'Asia Minore intorno al 90 sia figlio della scuola giovannea, e quindi in quell'ambiente è nato questo libro. Quali sono i protagonisti di questo libro? Chi incontreremo? Allora, innanzitutto, il primo protagonista lo troviamo al versetto 4, e viene detto questo: grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene. E questo è Dio Padre, in un parallelo fatto con Esodo 3,14, dove abbiamo la rivelazione di Dio a Mosè, dove Dio si presenta come l'essente, l'esistente, io sono colui che sono. E qui viene usata questa formula, colui che è, che era e che viene, il presente, il passato e il futuro. L'altro protagonista è il Cristo, e il Cristo che accompagna tutto il libro, e lo troviamo dal versetto 12 al versetto 20, c'è una presentazione bellissima, e mi voltai per vedere la voce che parlava con me. E appena voltato vidi sette candelabri d'oro, in mezzo ai candelabri uno simile al figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi, cinto al petto con una fascia d'oro. I capelli del suo capo erano candidi, simili a lana candida come neve, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, i piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente, purificato nel crogiolo, la sua voce era simile al fragore di grandi acque. Teneva nella sua destra sette stelle e dalla bocca usciva una spada affilata a doppio taglio. Il suo volto era come il sole quando splende in tutta la sua forza. È un'immagine bellissima questa di Cristo, che troviamo quindi già colorata, già arricchita di una forte simbologia. Sette candelabri d'oro, il candelabro è l'immagine del culto, della preghiera. E allora è l'immagine della Chiesa, è la Chiesa che prega, e l'oro è la massima consistenza, sette è il numero della perfezione. Il figlio d'uomo è il riferimento a una profezia di Daniele, capitolo 7, versetto 13. Gesù stesso si autocita in questo modo nei Vangeli. L'abito lungo con la fascia è l'abito sacerdotale. I capelli candidi, bianchi, il bianco è il segno dell'eternità, gli occhi come fiamme di fuoco, il fuoco invece è la divinità, i piedi come bronzo. E qui è interessante allora il bronzo in parallelo all'oro, perché se l'oro è la massima consistenza, abbiamo gradi diversi di consistenza e di stabilità, quindi il bronzo sicuramente è molto inferiore rispetto all'oro. E questo perché? Perché Cristo non è tutto d'oro, ma Cristo è anche uomo. E allora è l'immagine di Gesù, vero Dio e vero uomo, che è bronzo nei piedi, quindi passato nel crogiolo. E ha una voce simile alle grandi acque, questa è l'immagine del giudizio. Nella destra tiene sette stelle. E anche queste sono le sette chiese, l'immagine delle sette chiese alle quali manderà le lettere, e la lingua è spada affilata, è un riferimento al libro di Isaia, nel quale il Messia avrà una bocca molto forte, molto potente, e poi il volto come il sole, quindi è di facile lettura. Altro protagonista è la Chiesa. La Chiesa, in particolare le sette chiese, quindi sette, il numero della totalità, dove la Chiesa è presente e accompagna in tutte le sue sfaccettature questo libro, accompagna nelle sue luci e nelle sue ombre. E poi abbiamo gli angeli, sono altri personaggi molto, molto frequenti di questo testo. Gli angeli sono superiori agli uomini e inferiori a Dio. Un altro punto importante del libro è il simbolismo. È un continuo di immagini. di vario tipo. Innanzitutto c'è un simbolismo onirico che nasce nei sogni, c'è un simbolismo legato agli animali, anche con fattezze piuttosto strane, c'è il simbolismo del male che, ahimè, cerca di combattere continuamente non solo con l'uomo, ma anche con Dio. C'è un simbolismo cosmico, fatto di astri, di arcobaleni e di quant'altro. C'è un simbolismo numerico. Più volte ci è capitato in questi anni di incontrare i numeri all'interno delle nostre letture bibliche e anche le ricorrenze dei termini, e abbiamo visto come il 7 sia il numero della perfezione, facilmente riscontrabile in tantissime citazioni bibliche. Prima tra tutte i 7 giorni della creazione, il numero 12, che è il numero invece della pienezza, e immaginiamo le 12 tribù di Israele, dalla quale poi discendono i 12 apostoli, e il numero 1000 è massimo moltiplicatore, e quindi anche quando troveremo i 144.000 salvati nel libro dell'Apocalisse, non sarà altro che l'effetto di questa moltiplicazione, 12 per 12 per 1000. E se 7 è la perfezione, 6 è l'imperfezione, e il 3 volte 6 è il superlativo dell'imperfezione, perché il numero 3 è il superlativo. Ecco, questo giusto per dare alcune tracce. Poi, per quanto riguarda le fonti, l'opera trova circa 500 citazioni o quantomeno ispirazioni all'Antico Testamento. Ecco, abbiamo quindi un continuo rimando all'Antico Testamento. Concludendo questa introduzione, la cosa che è importante dire è che l'Apocalisse non è il libro del terrore, non è il libro della paura, ma tutt'altro, è il libro della speranza. È un libro che sì, accumula elementi negativi, ma per aprirsi alla speranza e alla luce che troveremo man mano che andremo avanti nella lettura. E allora, buon cammino, buon inizio, e che il Signore ci accompagni con il suo spirito in questa splendida nuova avventura. Amen.